Speciale America al voto 2024. You spend so much time waiting, but you can't say what you're waiting for. And if I knew your story, I wouldn't have to be here climbing the wall beneath.
Il risultato elettorale che si sta profilando negli Stati Uniti non è la vittoria dei repubblicani e di Trump, è la sconfitta dei democratici, che è una cosa ben diversa.
Spezia, cosa cambierà se vince Trump? Niente, cosa vuoi che cambi? Ma pensate veramente che sia un singolo individuo che decida le sorti e il destino di una nazione così importante e così grande?
No, certamente non è così. Il passato in assoluto, nell'ambito di tutte le elezioni di tutti i tipi, fa ritenere o fa immaginare che poi alla fine succede questo, che quando una persona entra in carica diventa almeno parzialmente una persona diversa da quella che è stata in campagna elettorale. Succede dappertutto, guardate solamente all'esempio dell'attuale governo italiano, se ne volete uno sotto casa. Abbiamo spesso commentato l'ultima legge di bilancio dicendo che è una legge di bilancio draghiana, no? Fatta da un governo guidato dall'unico partito che era all'opposizione di Mario Draghi, praticamente. Quindi poi a volte si cambia faccia quando si arriva a rivestire una determinata carica. La preoccupazione di una parte del mondo anche americano è quello che dicevamo prima con Luca Veronese, se vi siete persi qualche passaggio ovviamente c'è il podcast, ossia il fatto che il nuovo Trump rispetto a quello del precedente mandato è uno che ha completamente disegnato il Partito Repubblicano a sua immagine e somiglianza. Meno opposizione interna, meno diversità, più persone vicino a lui e con una prospettiva, se poi i dati saranno confermati, come sembra probabile, la vittoria sarà confermata come sembra probabile, di avere il Senato, la Camera, la Presidenza e la Corte Suprema. Quindi con una questione di quelli che vengono chiamati i check and balances della democrazia, che è nuova per molti versi e suscita in alcuni qualche preoccupazione, in alcuni osservatori. E poi ci sono le ovvie preoccupazioni su quello che farà dal punto di vista economico, dal punto di vista della difesa, dal punto di vista dei rapporti internazionali, come gestirà i rapporti con le autocrazie, come spingerà sui dazi creando dei danni soprattutto in larga parte all'Europa, o il rischio di creare danni in larga parte all'Europa e all'Italia, che, lo ripeto ancora una volta, il 10% delle nostre esportazioni va negli Stati Uniti, è il nostro secondo partner commerciale, o almeno il secondo luogo verso il quale esportiamo. Quindi se si mette a buttar giù dazi è un problema. Però, ripeto, ancora a parte che naturalmente il risultato definitivo non c'è, ma poi bisognerà vedere che cosa succede, e su questo sono d'accordo, caro ascoltatore, nel momento nel quale dovesse entrare in carica. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella tradizionalmente, come sapete, dedicata alla rassegna stampa, e in parte sarà rassegna stampa. Le prime pagine dei giornali sono, io guardate, quasi vi risparmierei i titoli dedicati agli Stati Uniti, perché sono dei titoli di attesa, almeno per quanto riguarda ovviamente i giornali italiani, dove quindi usciamo dai titoli di apertura e guardando ad altri pezzi delle prime pagine, il Sole 24 Ore, che pure parla di americani in fila per un voto storico, e dentro ci sono dei pezzi interessanti, uno di Ugo Trambali, un'analisi di Ugo Trambali che dice, guardate, resterà comunque la superpotenza che è. A centro pagina ci sono le parole del presidente di Confindustria Orsini ieri all'assemblea di Confindustria Umbria, degli industriali umbri, al lavoro con il governo per sostenere la crescita, questo all'indomani di un'audizione, come abbiamo raccontato, sulla legge di bilancio, che era parsa piuttosto dura. Il Corriere della Sera ha proprio praticamente l'intera prima pagina dedicata a questo, altrettanto a Repubblica. Il Messaggero parla invece di riapertura, oltre al titolo sull'America, di riapertura del concordato e di Ita Lufthansa in stallo. Poi a questo ci arriveremo nella parte più dedicata all'Italia di questa rassegna stampa. La rivoluzione americana è il titolo della Stampa, il voto che cambia il mondo, e così via. Mentre se volete trovare altre aperture c'è il Fatto Quotidiano che si dedica a Vincenzo De Luca, lo scisma di De Luca, Schlein spera in Meloni. Ieri il Consiglio regionale ha votato per un terzo mandato per il presidente della regione, poi in corso di rassegna andremo sulla gabola che consente tutto questo. I giudici ci rifilano 80 milioni di migranti e invece l'apertura di Libero. Migranti, la Cassazione sconfessa i giudici, è il titolo invece del Giornale che parla del ricorso respinto ad un marocchino, e il Secolo XIX che parla dei treni fermi dopo la violenza, lo stop di ieri del quale abbiamo raccontato. Ma come si diceva, questa è comunque una puntata speciale dedicata alle elezioni americane. In questa puntata speciale invece un'amica consueta, una voce consueta di questa trasmissione, che è la nostra Giulia Crivelli, che ci accompagnerà un po' a guardare come la stampa internazionale sta reagendo. Ovviamente siamo prevalentemente sui siti, però così è. Cara Giulia, eccoci, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora...
Sì, sì. Direi, insomma, come dicevi tu, nei giornali europei, ovviamente, qui c'è il mio cane spaventato.
Sì, sento.
Donald Trump
non gli piace.
A Springfield aveva detto che gli immigrati mangiavano i cani e i gatti.
Vabbè, allora dovrebbe essere tutelato. Giulia, allora dovrebbe essere tutelato a questo punto.
Esatto.
Perché...
sono tutti esercizi un po' di equilibrismo, no? Quindi Financial Times, America Decides, il mondo sospeso di fronte alla scelta degli americani, le Figaro, mentre sui siti, come dicevi tu, è un po' come se anche lì fosse un mondo sospeso, perché prima di commentare si aspettano i risultati definitivi. Lo spettro è come diceva prima la professoressa della Cattolica, che si prolunghi molto, cioè come nel 2000 Gore Bush Junior, però quasi certamente, insomma, non sarà così, anche perché nel frattempo i sistemi elettorali si sono evoluti. Diciamo che la maggior parte dei commentatori, da una parte ci si chiede se effettivamente ci sono state delle influenze, se quanto ha contato i social network, però diciamo che l'unico che ha dato, che è già sicuro, è Elon Musk, no? Con quella che tu ti suonerà sicuramente molto familiare, Game Set Match, cioè l'unico che è già sicuro. Tutti gli altri sono molto in bilico. Io spero che, insomma, che sia la scelta giusta per tutti e per tutto il mondo. La realtà è che comunque gli Stati Uniti saranno un paese di fatto diviso in due, perché è vero che poi alla fine chi vince anche solo per un voto vince, però resta il fatto che le percentuali sono comunque molto vicine. Sul fatto dei check and balances aggiungerei che non soltanto la Corte Suprema è già a immagine e somiglianza di Trump, tanto che è stato appunto rovesciato quella Roe versus Wade, la sentenza che rendeva l'aborto un diritto a livello federale, e perché appunto erano i giudici, la maggior parte dei giudici li ha scelti Donald Trump, e sono, ricordiamolo, altro che il nostro CSM, sono a vita. Quindi dovesse anche sceglierne altri, insomma, comunque già quella è la Corte Suprema che quasi certamente resterà per i prossimi 4 anni.
Travolta l'attualità, hai detto CSM, ma intendevi Corte Costituzionale, naturalmente.
Sì,
no, prego, no, Giulia, no, ma lo so che era un lapsus, so perfettamente.
E poi soprattutto la stessa cosa vale per tutte, ricordiamolo, 50 stati, 50 sistemi elettorali diversi, 50 parlamenti diversi, 50 corti supreme diverse, e anche nelle corti supreme dei, per così dire, dei diversi 50 stati, Donald Trump nei suoi 4 anni di presidenza aveva cambiato tantissimi giudici, quindi forse è questo un po' la preoccupazione. E poi che, a differenza di quello che diceva forse l'ascoltatore, Donald Trump, quando l'ultima volta è diventato presidente, ha fatto praticamente tutto quello che aveva promesso. Sì. Ricorderete, a me la cosa che aveva fatto più effetto era l'atteggiamento verso la Germania e le basi NATO, cioè sì. Donald Trump aveva ritirato i soldati americani dalla Germania perché la Germania non dava abbastanza
soldi alla NATO. Senti, quindi mi dice, la stampa internazionale come sta reagendo in linea di massima, appunto, come è un clima di attesa?
Sì, proprio wait and see, anche se sicuramente lo sappiamo in Europa ma vale anche per me, anch'io sono mi risulta abbastanza incomprensibile come di fronte a delle uscite di Trump che lasciavano senza parole comunque abbia tutto questo consenso. Si dimostra ancora una volta che noi non comprendiamo l'America più profonda, noi pensiamo all'America come alle grandi città, c'è qualche cosa che ci sfugge, perché ripeto, le ultime dichiarazioni, anche finire le guerre, veramente possiamo credere che Donald Trump con un tocco magico faccia finire le guerre? Però intanto un po' tutto wait and see. In Germania sono molto preoccupati perché Donald Trump nelle ultime settimane ha ripetuto tante volte che la Germania è come se fosse colpevole di questo deficit commerciale che gli Stati Uniti hanno verso la Germania. In Francia Macron c'ha talmente tanti problemi interni che forse quasi gli serve come arma di distrazione di massa quello che sta succedendo negli Stati Uniti. La Spagna ovviamente ha ben altro a cui pensare, e vedremo. Forse l'unico che ha giocato d'anticipo, come dicevi anche tu, è stato Netanyahu.
Sì, naturalmente sì, che ha deciso, e questo ovviamente sarebbe una svolta positiva alla presidenza Trump. Intanto aggiorno gli ascoltatori, Fox News ha dato una proiezione, Fox News è come dire di lato repubblicano per intenderci, però la proiezione c'è, e la proiezione dice che Trump avrebbe vinto in Pennsylvania. Ancora una volta però la Pennsylvania è forse lo stato più complicato da assegnare, proprio perché ci sono molti voti per posta, e questi voti per posta iniziano ad essere contati di fatto adesso, cioè hanno iniziato a contarli nelle ultime ore, però vedremo che cosa succederà. Intanto sento il tuo cane che festeggia, cara Giulia, e con questo ti saluto, perché non ci saranno immigrati haitiani che vanno che lo prendono, lo mettono in forno. Con questo ti saluto, e dai, ci sentiamo nei prossimi giorni. Vi ricordo, a proposito di cani, che c'è il podcast della nostra Giulia Crivelli, dedicato anche al mondo dei pet, visto che ci siamo, naturalmente. Cara Giulia, grazie, buona giornata, una pausa e ci ritroviamo subito dopo.
Speciale America al voto 2024.
Questa storia della vittoria di Trump mi sembra un po' quando a fine campionato si parla del matematicamente retrocesso. Ha vinto o no questo Trump?
Allora, molto probabilmente sì, ma matematicamente ancora non lo sappiamo.
Penso che la Pennsylvania abbia appaltato il conteggio dei voti alla Sardegna.
Sì, oppure a quei seggi di Roma, quelli delle elezioni europee. No, però è complicato, guardi, lo ripeto, perché l'abbiamo detto prima, non è detto che vi siate connessi solamente, no, che vi siate connessi nella prima parte della trasmissione alle 6:15. Come dicevamo, c'è una grande variabilità nei metodi di conteggio e anche nei metodi di voto all'interno dei singoli stati. Portiamo i due esempi prima: Michigan ha consentito 9 giorni di voto anticipato, e la legge permette il conteggio dei voti per posta prima della chiusura delle urne. In Pennsylvania la legge prevede che tu possa iniziare a contare i voti per posta solamente dopo la chiusura delle urne, e il procedimento consiste in questo: controllare la busta della scheda, verificare che la firma sulla busta di ritorno corrisponda a quella dell'elettore presente negli archivi, aprire la busta e poi preparare la scheda per il conteggio. Potete capire che il meccanismo, per quanto uno lo voglia velocizzare, è relativamente complesso. Il mondo però non si ferma con l'elezione americana, pur se l'elezione americana è importante, e poi ci torneremo, come ovvio, anche più avanti, sentirete tutti gli aggiornamenti in GR24, la rassegna stampa c'è anche con un sacco di altri elementi, tra i quali per esempio la grande confusione che si è generata sulla questione Ita-Lufthansa e la questione immigrazione. Vorrei partire da questa con tre pezzi che ho trovato interessanti e che mettono insieme un quadro, no? Visto che poi tra l'altro questo si dice è un grande tema elettorale dappertutto e lo è stato evidentemente anche negli Stati Uniti. Il primo è un pezzo di Stefano Zurlo che riguarda ancora questo benedetto, maledetto tema dei paesi sicuri. Quali sono i paesi sicuri, quelli nei quali si possono rimandare indietro i richiedenti asilo? Tutto nasce da qua. Una sentenza della Corte di Giustizia Europea, lo ricordiamo ancora una volta, alla quale alcuni magistrati, alcuni tribunali hanno ritenuto doveroso adeguarsi, ha fatto sì che le persone che erano state mandate in Albania non debbano in sostanza tornare in Italia. Il governo è intervenuto con un decreto, prima era un decreto interministeriale che aveva meno valore, il governo è intervenuto con un decreto legge. E ora pendono altri ricorsi davanti alla Corte di Giustizia Europea. Nel frattempo però la Cassazione interviene su questo. Se ne occupa Stefano Zurlo sul Giornale e dice in sostanza, a riassumere nel titolo, vale la lista del governo. Non è esattamente così, ci si avvicina molto. La lista dei paesi sicuri viene aggiornata sulla base di pertinenti informazioni. Insomma, l'elenco deve essere un solido punto di partenza, quasi una bussola per valutare le mille problematiche relative a migranti, richiedenti asilo e stranieri arrivati in qualche modo nel nostro paese. La sesta sezione della Cassazione fissa alcuni paletti pesantissimi a proposito di un tema incandescente che ha innescato un braccio di ferro fra magistratura e esecutivo. Cosa dice in sostanza la Cassazione, riprendendo un principio affermato dalle sezioni unite civili della Cassazione? L'inserimento del paese d'origine del richiedente nell'elenco dei paesi sicuri produce l'effetto di far gravare sul ricorrente l'onere di allegazione rinforzata in ordine alle ragioni soggettive e oggettive. La semplifica all'estremo Zurlo. Un conto è tenere come parametro l'elenco che arriva dall'esecutivo, altra cosa è prenderlo a bersaglio fisso perché considerato incompatibile con la normativa europea. In concreto, il magistrato o l'avvocato sono tenuti a spiegare perché in quei casi abbiano deciso, suggerito di non seguire le indicazioni che arrivano dalla Farnesina e da Palazzo Chigi, molto concretamente. C'è un altro pezzo interessante, questo lo trovate invece sul Libero, ne è l'apertura, lo scrive Alessandro Gonzato con questo titolo molto forte di Libero, che dice 80 milioni di persone potrebbero arrivare in Italia e dunque in Europa. Parte Alessandro Gonzato dal caso di Shamsul Islam. È uno dei bengalesi subito riportati in Italia dal centro migranti in Albania e che dovrebbe essere rimpatriato. E perché parte da questo? Perché lui si oppone. Con che motivazioni? Sono pieno di debiti, se mi mandano a casa rischio la prigione. La decisione di riportarlo qui, scrive Gonzato, assieme agli altri connazionali, è stata presa dal Tribunale di Bologna, che non ha considerato il Bangladesh un paese sicuro, il che ha mandato, scrive con tono polemico, la sinistra in solluchero. La richiesta d'asilo di Shamsul era stata bocciata a settembre dalla Commissione Territoriale di Forlì per manifesta infondatezza. Rientrato in Italia dall'Albania su disposizione dei magistrati, ecco il ricorso per le pendenze accumulate in patria con la banca e la nuova richiesta di protezione internazionale. Dunque, la richiesta di protezione internazionale si baserebbe sul fatto che ha dei debiti e che quindi rischierebbe di andare in prigione in Bangladesh. E dunque, scrive Gonzato, stando al criterio della povertà, la quantità di persone che potrebbe richiedere asilo in Italia è letteralmente enorme. L'Italia, diciamo così, l'Italia paese sicuro, mi viene da dire. Andiamo sul Manifesto, a pagina 6, dove c'è il racconto più forte di quello che è successo ieri intorno al CARA di Bari, il centro di accoglienza per richiedenti asilo, dove centinaia di migranti si sono riversati sulle strade del capoluogo pugliese all'indomani della morte di un ragazzo guineiano di 33 anni, utente della stessa struttura. L'uomo, per dar l'idea anche delle condizioni che si vivono all'interno di questi luoghi, morto per arresto cardiaco dopo aver ingerito 11 batterie stilo. Sarebbe stato trasportato all'ospedale San Paolo di Bari, dove è avvenuto il decesso, solo all'indomani del tentativo di suicidio. Una morte che, secondo gli altri ospiti del centro, poteva essere evitata se ci fosse stata più solerzia nel primo intervento. L'assistenza sanitaria e le cure ricevute, infatti, si sarebbero limitate alla somministrazione di una semplice compressa. E non è il primo che tenta il suicidio in un luogo di questo genere, non è il primo che si fa del male per cercare di uscirne. Scrive Giacomo Guarini: le condizioni igienico-sanitarie sono pietose. Solo negli ultimi mesi, in rapida successione, i ratti avevano morso e infettato un utente ed erano state rinvenute delle blatte nei piatti sigillati del servizio mensa. E in questo contesto che 12 richiedenti asilo, lo ricordiamo, qua non è che sono persone che si è stabilito che vanno rimpatriate o che no, sono irregolarmente in Italia, sono persone il cui status giuridico è ancora da decidere, cioè sono dei richiedenti asilo. E magari hanno diritto all'asilo e quindi non lo sappiamo ancora. È in questo contesto che 12 richiedenti asilo, 5 egiziani e 7 bengalesi, inizialmente reclusi a Jader, sono stati trasferiti all'Albania. Il traffico e poi Italuftanza.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta... Mattino. Speciale America al voto 2024.
Spezia, ci sarà qualche problema con il conteggiatore umano, anzi scusa, il digitatore umano.
Certo, in Pennsylvania ci sono i digitatori che sono là, che sono più lenti. Intanto vi comunico che anche Decision Desk, che si occupa esattamente dei risultati elettorali, assegna di fatto la... si occupa nel senso a sondaggi, si occupa di analisi del voto, eccetera, eccetera, assegna la vittoria a Donald Trump, così come di fatto... ha fatto anche New York Times in sostanza. Poi ripeto, torneremo sul voto americano. Italuftanza. Dunque non ce ne libereremo mai, come ampiamente previsto. No, sto scherzando. Andiamo a cosa è successo ieri e per quale motivo la trattativa è tornata aperta tra lo Stato, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che deve vendere l'ex Alitalia, e Lufthansa, il colosso tedesco dei cieli. Un nuovo colpo di scena, racconta Giorgio Pogliotti sul Sole 24 Ore. Il gruppo tedesco ha chiesto di rivedere al ribasso il prezzo dell'investimento della seconda tranche da 604 milioni dell'aumento di capitale riservato, incassando un secco no dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, socio unico di ITA. Non cediamo ai ricatti, non siamo disposti a svendere la compagnia, avrebbe risposto un adirato ministro Giorgetti, forte del sostegno anche di Palazzo Chigi. Dunque, in assenza di un'intesa, l'intera operazione resta ancora in stand-by dopo circa un anno e mezzo di trattativa. Il gruppo tedesco ha chiesto uno sconto sulla seconda tranche, richiamando una clausola dell'accordo che lega l'esborso al valore della compagnia. Fonti che seguono il dossier vicino a Francoforte lo calcolano intorno ai 10 milioni. Secondo stime del governo italiano, la forchetta del ribasso può arrivare fino a 50-200 milioni. Per due ragioni. Ammazza che forchetta gigantesca. Vabbè, insomma, per due ragioni. I tedeschi hanno preso come riferimento per fissare il valore della compagnia il quarto trimestre del 2024, l'ultimo trimestre dell'anno di norma e periodo di magra per le compagnie aeree. Invece dei ricavi di giugno. E hanno chiesto anche di scontare dal prezzo gli investimenti effettuati, ad esempio, per il rinnovo della flotta aerea. Tutto, per così dire, non per aria, ma con qualche perplessità che si apre. Nel frattempo, visto che siamo su questioni tra l'Italia e la Germania, e chissà quanto c'è di collegato con questa vicenda di Lufthansa, con quella Unicredit Commerce. Ha parlato, o meglio, in una nota sui conti, il CEO di Unicredit, Andrea Orcel, ha detto che durante il trimestre abbiamo impiegato parte del nostro capitale in eccesso, abbiamo fatto un investimento in commerce, sono dichiarazioni di poco fa. Dice che questo investimento in Commerzbank potrebbe o meno condurre ad una combinazione completa, a dire che anche qua non si sa ancora se ci sarà questa fusione o questo tentativo di fusione o di acquisizione. Vedremo. Intanto la Germania è alle prese con la crisi che ben conosciamo. Bene ha scritto un ascoltatore poco fa dicendo: chissà quanto questa mossa di Lufthansa sia collegata alle grandi difficoltà tedesche. Uschi Audino, che scrive per la stampa da Berlino, racconta che arrivano nuovi tagli nel settore collegato all'automotive, nel settore dell'automotive, nel settore della componentistica collegata all'auto. La crisi si estende e risale la corrente fino al sistema linfatico del settore, la componentistica. Dopo i tagli all'occupazione annunciati da colossi come Bosch e non solo, un altro gigante della componentistica tedesca, Schaeffler, ieri ha comunicato 4.700 posti in esubero in Europa, 3.700 al netto delle delocalizzazioni, specificano nel comunicato. Il grosso riguarderà la Germania, 2.800 unità, ma c'è anche uno stabilimento in Italia, a Novara, lo stabilimento di Momo, che produce cuscinetti, pompa acqua per applicazioni automotive e impiega al momento 336 persone. La testimonianza, ancora una volta, di quanto la nostra economia sia poi legata a quella tedesca, e dunque le preoccupazioni tedesche debbano in qualche modo preoccupare anche noi. Sul fronte economico italiano è presto detto, presto si fa per dire. Innanzitutto c'è notizia che si prende concretezza l'ipotesi di riapertura del concordato. Il Sole 24 Ore con Marco Mobili e Giovanni Parente racconta dell'arrivo di un decreto che potrebbe riaprire il concordato biennale, il concordato preventivo biennale, fino al 10 dicembre, ma con una serie di condizioni. In primo luogo, sarà necessario aver presentato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2023 entro lo scorso 31 ottobre. E poi appunto si sarà concesso solo chi ha rispettato la scadenza per la trasmissione telematica del modello redditi e dell'IRAP. Vedremo che cosa accadrà e se effettivamente il governo l'approverà. Qua qual è lo snodo? È uno snodo di risorse. E perché? Perché i soldi del concordato dovrebbero andare a ridurre le aliquote IRPEF, solo che la riduzione della seconda aliquota dall'attuale 35% al 33% costa 2 miliardi di euro l'anno, e ieri il vice ministro Leo, sempre col Sole 24 Ore, ha parlato di 1,5 miliardi di potenziali incassi. Siamo a pagina 11 del Sole 24 Ore, e sempre sulla manovra c'è da segnalare la presa di posizione del presidente di Confindustria Orsini, che all'indomani, come dicevamo, di quell'audizione di Confindustria in Parlamento, nel quale erano sembrati prevalere i toni duri nei confronti della legge di bilancio, dice all'Assemblea degli Industriali Umbri che Confindustria lavora con il governo per la crescita, deve lavorare con il governo per la crescita, ed è quello che stiamo facendo, ferme restando le richieste, tra cui una richiesta di rilancio degli investimenti, un IRES premiale per chi mantiene il 70% degli utili dentro l'impresa, destinando una quota del 30% per investire in tecnologia, macchinari, formazione, welfare, assunzioni. È una proposta che premia, si tratterebbe di un taglio di aliquota di 5 punti, dice Orsini, è una proposta che premia anche chi paga le tasse. La politica, c'è poco da dire, anche perché ormai il tempo è praticamente esaurito, eccetto che è in ballo pienamente la vicenda di Vincenzo De Luca. Il presidente della Regione Campania ha fatto votare al parlamentino, se così vogliamo chiamarlo, della regione una legge che consente di fare un terzo mandato. In che modo? Recependo solo oggi la legge del 2004, che impone il limite di 2 mandati, fa sì che solo quello attuale sia considerato come il primo e quindi si può ricandidare. Il tema è: la maggioranza larghissima, cioè tutto il Partito Democratico, 8 consiglieri democratici, ha votato a favore nonostante il partito fosse contrario, e soltanto una, Bruna Fiola, si è astenuta. E Schlein che dice? Candideremo qualcun altro, e si apre la possibilità che De Luca si candidi contro il suo partito. Il GR, ci risentiamo subito dopo.